Allora andiamo avanti col discorso delle misure, col discorso delle violazioni, ma soprattutto ragionando e cercando di approfondire il come e il perché queste misure vengono sempre più comminate non solo al Movimento No TAV, non solo all'interno della Questura torinese, della Procura torinese, ma anche in tutta Italia e non solo. Questo, come abbiamo detto tante volte, come dicevamo prima, significa che siamo di fronte a una strategia che noi, come sappiamo, come abbiamo visto nel tempo, negli anni, le procure e i ministeri si fissano su delle strategie repressive. In certi anni vanno più forti le associazioni sovversive, in altri anni va più forte certi tipi di carcerazione piuttosto che altre, in alcuni anni vanno i fogli di via, in altri le misure preventive. Sono strategie che le procure portano avanti e che poi o rimangono, diciamo, rimangono fissate dentro in quella che è la giurisprudenza, quindi rimangono degli strumenti che poi non se ne vanno più, oppure se non hanno, diciamo, efficacia, cambiano e poi, passato il tempo, possono, diciamo, ritornare, oppure vengono tentate altre vie, oppure semplicemente quando hanno finito di svolgere il loro compito rimangono lì come degli strumenti nel cassetto sempre a disposizione che potranno essere utilizzati in futuro. Questo è anche un po' il motivo per cui certi dispositivi, come per esempio la sorveglianza speciale, rimane nel nostro ordinamento penale dai tempi del fascismo, ma non solo, perché già prima c'erano altri strumenti simili, poi i nomi possono anche cambiare, ma fondamentalmente lo strumento rimane quello, viene solo adattato, limato, migliorato, adattato ai tempi che avanzano, ma rimane quello. Poi magari per 10, 20, 5, 50 anni non viene più utilizzato, ma poi può ritornare sempre in auge. E questo è il motivo per cui a volte ci scandalizziamo che ci siano dei dispositivi come il TULPS, il testo unico di legge sulla pubblica sicurezza, che è di chiara origine fascista, ma che c'è ancora adesso. Diciamo, è sopravvissuto al cosiddetto passaggio democratico e è rimasto nelle leggi, così come tante persone e tante altre cose sono rimaste uguali, invariate, e sono tornate risvoltando la casacca dopo il 45. Adesso, per non allontanarci troppo, ritornando un po' a quello che ci compete, noi in questi ultimi anni abbiamo visto appunto un fiorire di misure cautelari, ma non solo, che cercano in qualche modo diciamo, stemperare le lotte prima ancora che esse abbiano luogo. In questo ritroviamo, diciamo, fondamentalmente due tipi di misura. Una è la misura proprio cautelare, cioè diciamo, si ipotizza che una persona abbia commesso un reato, questo reato andrà a processo. Bene, prima del processo noi veniamo sottoposti a una serie di misure cautelari che in attesa appunto del processo dovrebbero, diciamo, in qualche modo impedirci di portare avanti quelle che sono le nostre lotte. E questo è uno dei due casi, ed è un caso in cui appunto la procura, diciamo, la polizia porta notizia all'apparato giudiziario dei fatti, e l'apparato giudiziario diciamo, prende una un cerca, un cerca rimedio. Prima assolutamente alcune cose non venivano neanche considerate e al limite si arrivava a processo. Ora delle cose, anche dei fatti, diciamo, secondari, vengono repressi anche, diciamo, duramente per quello che sono in sé, ben prima che il processo. Anzi, spesso nel processo poi si va assolti o cadono o insomma, o praticamente si va a pari con quello che si è già scontato, con quello che si deve scontare. Un'altra cosa invece sono le misure proprio di polizia, cioè misure che non passano neanche dal tribunale, misure che il questore o il prefetto può decidere di applicare a delle persone anche in assenza di notizie di reato, giudicando questa persona abbia un comportamento di pericolosità sociale, che tradotto in termini nostri significa persone che mal si adattano allo stato di cose presenti e che cercano in qualche modo di spendersi per cambiarle. Benissimo, queste misure, che sono per esempio l'avviso orale, per esempio sono il foglio di via, ne abbiamo avuti centinaia qua in valle, e per terminare nella sorveglianza speciale l'articolo 1, o come dir si voglia, che sono delle misure appunto applicabili in assenza di reato, in assenza di processo, che una commissione al massimo di tribunale può ratificare nel caso della sorveglianza speciale, e invece negli altri due casi invece è direttamente il questore ad applicarla. Bene, questa è, diciamo, in auge oggi come, diciamo, strumentazione che le varie questure, le varie procure d'Italia applicano. E abbiamo avuto diversi collegamenti radiofonici e telefonici nelle settimane scorse per sentire cosa succede in altre zone d'Italia, e possiamo già dire che, insomma, è una cosa abbastanza diffusa. Oggi volevamo parlare con un compagno che abita a Roma, di cosa succede lì, perché anche lì, dove c'è una situazione sicuramente differente dalla nostra, però pur essendo una città, essendo anche se è la città della politica e della concertazione, in qualche modo anche lì avvengono dei conflitti sociali abbastanza grossi, perché a differenza magari di quello che viviamo qua in valle, a differenza di quello che può esserci in un piccolo paese, le differenze anche di classe sono elevate, c'è chi ha, c'è chi non ha, c'è una grande immigrazione, ci sono difficoltà nel lavoro, ci sono inclusi, ci sono esclusi. Questo ovviamente porta a dei conflitti. Benissimo, vediamo come la questura, come la procura in qualche modo cercano di attuare. Abbiamo visto anche nelle scorse settimane che bene o male tutte le realtà politiche, o comunque sono attive sul territorio romano, sono state colpite nei mesi, anche nell'anno scorso, insomma negli ultimi tempi, da degli avvisi orali che, come abbiamo detto, non vengono al tribunale ma vengono direttamente dal questore. Che cosa sono questi avvisi orali e a che cosa portano? Spesso sono fondamentalmente l'anticamera della sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale è un istituto molto complesso e anche molto, con delle conseguenze abbastanza gravi, per cui adesso lasciamo spazio all'intervento che inizierà a chiarirci un po' qual è la situazione e che cosa succede laggiù.
Vabbè, innanzitutto buongiorno a tutti, chi sta qua in studio, chi ci ascolta. Io sono un compagno che vive a Roma da molti anni, appunto sono poi qui per parlare della questione della sorveglianza speciale. Così, forse come preambolo a questa, vorrei dire che, insomma, vista la pesantezza degli argomenti, per fortuna non esiste solo la repressione, però ci sono anche le lotte, quindi anche tante soddisfazioni che abbiamo da quello che facciamo, se dovessimo parlare solo, insomma, di sorveglianza speciale, di misure del genere, le cose sarebbero un po' tristi. Per parlare di quanto sta succedendo a Roma, ma non solo a Roma, perché poi in realtà sta succedendo un po' in tutta Italia, mi rallecerei un po' la questione di una repressione di natura politica. Abbiamo visto che i tribunali, le magistrature, in particolare quella di Torino, tendono sempre a negare che ci sia un impianto politico dentro alla repressione che portano avanti. Io non credo sia assolutamente così. Chiunque pensa sta in valle ha seguito i processi, ha seguito il percorso della lotta e della repressione in questi anni, penso se ne possa benissimo rendere conto. C'è un progetto di repressione che tende a colpire chi lotta politicamente, che segue delle strategie che sono spesso quelle di disarticolare, ridurre al minimo, fare retrocedere quelli che sono le situazioni di lotta più importanti che ci sono nel paese, quindi la lotta no TAV, ma non solo, ad esempio anche la lotta per il diritto all'abitare, anche la lotta sui CIE, tutte quelle che sono le lotte più importanti in Italia sono state colpite dalla repressione, che ha proprio mirato strategicamente a disarticolare i punti più forti di aggregazione, di lotta, di organizzazione. Lo ha fatto utilizzando degli strumenti giuridici, dei dispositivi che sono stati ben preparati negli ultimi anni. Ne vorrei citare uno, ad esempio l'articolo 180 bis sexies, che è stato utilizzato proprio per i 7 notav accusati dell'attacco al cantiere di Chiomonte, ed è un dispositivo che è stato introdotto negli anni 90 con un preciso scopo di trasformare in eversione, in terrorismo, anche fatti di piccola entità. Ed è stato provato a utilizzare proprio qui, quindi ci sono una serie di dispositivi giuridici utilizzati. Un altro è il dispositivo di devastazione saccheggio che viene utilizzato sistematicamente e che risale ad altre epoche. Pensate ad esempio che era stata l'accusa con cui era stato accusato Gramsci, quindi si parla di articoli utilizzati in un'epoca in cui nell'Italia esisteva una possibilità concreta di insurrezione, di rivoluzione armata contro il sistema. Oggi vengono utilizzati gli stessi articoli contro situazioni molto più blande, leggere, come può essere una manifestazione di piazza in cui succedono degli scontri anche non troppo esagerati da quello che abbiamo visto. Ecco, poi ci sono le misure di vario tipo. Da un punto di vista giuridico ci sono delle forti differenze, da un punto di vista appunto politico, strategico, vengono utilizzati vari tipi di misure per impedire alle persone di partecipare alle lotte, di avere rapporti con i propri compagni, di essere presenti, no? Ce ne sono tantissime, servono per mettere in congelatore, in frigorifero per un po' di tempo delle persone. Ad esempio abbiamo visto qui con il caso dei notav recentemente messi agli arresti domiciliari, come si possa per un certo periodo tenere una persona distante utilizzando queste misure. Ecco, la sorveglianza speciale è una misura, diciamo, invece che recentemente si sta dando. Una cosa va detta, di voler ricostruire tutta la storia di questa misura che risale appunto al regno sabaudo, però diciamo possiamo dire che questa misura è strettamente collegata al regime fascista, nel senso che era durante il regime fascista che i oppositori politici in genere venivano ammoniti e posti al confine. Esattamente, diciamo che le misure sono identiche nel senso, a quella che oggi è la sorveglianza speciale, nel senso che attraverso una serie di passaggi giuridici si è arrivati alla odierna sorveglianza speciale. È una misura che ha colpito migliaia di dissidenti politici, anarchici, socialisti, comunisti sul finire, diciamo inizio degli anni 20 e per tutta la durata del fascismo, molto conosciuta a tal punto che in Italia poi per questioni politiche non è più stata utilizzata, e mi sembra abbastanza evidente che la ragione per cui poi a partire dalla nascita della Repubblica, quindi dal 1945 ad oggi, non si sia utilizzata questa misura, ad esempio non si è mai stata utilizzata durante il periodo caldo degli anni 70, è che il richiamo al regime fascista era evidente. Era evidente invece oggi, diciamo per una serie di ragioni, soprattutto perché poi i tempi sono cambiati, si sta cercando di reintrodurre l'utilizzo di questa misura. Io dico in maniera strategica, perché dico così? Perché evidentemente suona strano che un certo numero di procure di punto in bianco hanno cominciato a dare degli avvisi orali in maniera sistematica a tutta una serie di persone. Ad esempio, per quanto riguarda Roma, circa un anno fa sono arrivate decine e decine di avvisi orali che, diciamo, sono, adesso senza voler entrare troppo nel giuridico, nel tecnico, sono il preambolo della sorveglianza speciale. Quindi è una decisione che è stata presa tutta d'un tratto di utilizzare questo sistema che è la sorveglianza speciale. Per quanto riguarda la sorveglianza speciale, va un po' spiegato cos'è. Bisogna dire che ci sono comunque dei compagni che sono sottoposti a questa misura, alcuni esattamente 4 a Torino in questo momento stanno scontando la sorveglianza speciale, ed è successo anche a Roma per altri 2 compagni che partecipano al movimento di lotta per la casa di subire la stessa misura. Cerchiamo di, se posso andare avanti, di spiegare un po' di cosa si tratta. No, vorrei spiegare, allora spieghiamo prima un po' di cosa si tratta, perché poi per un ascoltatore non è chiaro, perché spesso si tende a collegare la repressione a un determinato fatto criminoso. Quindi non so, una persona compie un crimine, un delitto, non so, può essere anche un blocco stradale, viene punita per questo, viene colpita dalla repressione per questo. In questo caso si tratta invece di tutt'altra cosa, non è una questione che riguarda la magistratura, è una questione che è promossa direttamente dal Ministero degli Interni tramite la Questura, e sono delle misure di prevenzione che sono slegate da procedimenti penali specifici. Quindi non è che si subisce la sorveglianza speciale in base al fatto di aver compiuto un determinato delitto o crimine, ma perché la persona viene ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica, per la morale e per le istituzioni. Quindi è la persona che viene giudicata come una persona, diciamo, da allontanare dal consorzio civile, da allontanare dalla società, perché appunto in quanto tale è ritenuta pericolosa. Un altro aspetto che secondo me è anche una certa ironia, perché poi anche nelle situazioni più tragiche in cui il potere si muove si scorgono sempre poi degli aspetti ironici, è che questa misura rientra nelle leggi antimafia. Quindi ad esempio una persona non so, del Ministero degli Interni, che ricordiamo è guidato dal signor Alfano, ad esempio una persona che partecipa alla lotta anti Notav potrebbe essere, diciamo, tolta di mezzo in base a una legge antimafia, e questo, insomma, senza voler entrare tanto nel dettaglio, ha una sua ironia intrinseca che ognuno poi, insomma, può leggere. E vorrei solo aggiungere una cosa: cosa comporta la essere sottoposti a sorveglianza speciale? Diciamo che ci sono delle questioni di ordine pratico che secondo me poi indicano, cioè degli effetti reali sulla vita delle persone, che poi sono abbastanza, anche questi a sua volta, un po' di un paternalismo, diciamo, autoritario, che fanno anche un po' ridere, insomma, purtroppo nel tragico, e sono praticamente il fatto che una persona sottoposta a questa misura deve girare con una sorta di marchio d'infamia, quindi con un libretto rosso che deve, diciamo, esibire alla polizia e che testimonia il fatto che lui appunto è un sorvegliato, ma implica non una stella gialla, no, diciamo è un po' più sobrio, però insomma se lo deve portare dietro. Implica che questa persona deve avere, in certi casi non può allontanarsi dal luogo di residenza, residenza indica che questa persona ha un rientro notturno, quindi deve rientrare a casa a determinate ore, indica che questa persona è obbligata ad avere un lavoro, quindi viene invitato, viene intimato ad avere un lavoro, quindi si incide sullo stile di vita della persona. Questo poi andrebbe, meriterebbe un approfondimento, che poi magari faccio. Implica che questa persona non può frequentare pregiudicati, non può frequentare persone sottoposte a misure, non può partecipare a iniziative pubbliche, quindi non può partecipare ad esempio a un'assemblea pubblica, non può partecipare ad un corteo, insomma una serie di misure che allontanano questa persona, gli obbligano di fatto a cambiare vita. Vorrei solo, prima poi magari di fermarci un attimo, andare invece a analizzare un attimo poi cosa comporta questo, dividendo in tre categorie. Prima di tutto, questa misura serve per separare una persona da un contesto relazionale, amicale, ma anche di rapporti politici, di lotta. Di fatto chi è sottoposto a questa misura viene intimato, viene obbligato, di fatto se la rispetta, a allontanarsi dal proprio ambiente, cioè non può più frequentare i propri compagni, non può più frequentare delle persone care. Generalmente, ad esempio, le misure di prevenzione possono colpire più persone, le persone possono essere pregiudicate perché hanno magari fatto anche una semplice azione, non so, un blocco stradale, piuttosto che qualsiasi azione di lotta. Quindi vuol dire che chi fa parte di un ambiente politico di lotta non può più diciamo essere presente all'interno del proprio ambiente di riferimento. Significa poi appunto essere sottoposti a questa misura che non si possono portare avanti le lotte, perché non si può partecipare a una manifestazione, perché non si può partecipare a un'assemblea. Quindi chi è sottoposto non può portare avanti, non potrebbe, insomma, ovviamente se rispettasse le misure, portare avanti le proprie lotte. E poi indica anche proprio un ragionamento sullo stile di vita, che secondo me è abbastanza interessante, perché poi queste misure repressive, diciamo, le possiamo trovare fino dall'origine in misure che colpiscono proprio lo stile di vita. Se pensiamo ad esempio alle workhouse inglesi, che stanno proprio all'origine della carcerazione moderna, sono proprio forme di lavoro coatto che venivano diciamo utilizzate verso quelle masse non addomesticate, non inserite diciamo nell'ambiente della fabbrica, non controllate dal potere, che venivano obbligate a lavorare, avere un certo tipo di vita che non fosse contrario al sistema. E ancora oggi si colpisce lo stile di vita, quindi si richiede alle persone di avere uno stile di vita che il sistema, diciamo, dominante ritenga idoneo. Quindi viene anche colpito chi vive in maniera non conforme, diciamo, rispetto a quello che è l'ordine costituito, quello che è il sistema, tanto che, dicevamo poi ne parlando, tra le varie misure poi della sorveglianza speciale in caso di violazione è proprio previsto il lavoro coatto, cosa che pensavamo in Italia non esistesse più. Invece, insomma, questa è un po', ecco, la situazione. Io penso che, scusate, poi finisco perché mi sono dilungato, che sia il caso di parlarne, perché questa misura che da anni le questure tentano di imporre a varie persone è sempre stata rifiutata dai tribunali, spesso perché si riteneva appunto le motivazioni politiche non fossero adeguate per darla. Invece ultimamente c'è stato, diciamo, un allentamento da parte dei tribunali che giudicano, e appunto già troviamo una serie di compagni che sono sottoposti a questa misura. Quindi penso che per il momento sia il caso di parlarne, di riuscire a fare capire un po' tutto il problema prima poi di trovarci di fronte a una situazione grave, anche perché se questa misura toglie di mezzo un certo numero, magari anche limitato, di compagni che loro, diciamo, il sistema ritiene organizzatori, promotori, perché spesso il sistema costruisce, diciamo, un'immagine dell'opposizione che è identica a quella del sistema stesso, quindi fondato su una gerarchia con capi sottoposti, e quindi colpisce quello che lui ritiene i capi. Poi magari noi questa figura non la accettiamo, non ci identifichiamo in questo, ovviamente, però colpisce queste persone. Però significa che un certo numero di persone attive magari vengono colpite semplicemente perché sono militanti, diciamo più presenti nelle lotte di altri, vengono colpite. Molte altre subiscono poi magari altre misure, come l'avviso orale, che è il preambolo della sorveglianza speciale, quindi si trovano sotto forte ricatto, che continuando a partecipare alle lotte poi finiranno appunto a avere la misura della sorveglianza. E molti altri ovviamente attorno possono essere intimoriti, spaventati, costretti magari ad allontanarsi o a diminuire il proprio apporto alle lotte, proprio per la paura di non incappare in queste misure. Quindi insomma mi sembra che sia qualcosa di pericoloso e grave, al di là poi anche magari del numero limitato di persone che vengono coinvolte.